Allora, il punto, come dicevamo, della disciplina sociologica, nonché delle scienze sociali e delle scienze umane, più in generale, è il rispondere ad una serie di interrogativi su una nuova società, un nuovo modo di interpretare in qualche modo la società. È un nuovo modo nel quale la società stessa si costruisce, quindi non c'è solamente una parte teorica, è anche una parte pratica piuttosto marcata. E questa società, diciamo, si dispone in modi diversi rispetto a quelli che erano usuali, tanti auguri, erano usuali precedentemente. Ogni società, per un verso o per l'altro, ha una sua forma, chiamiamola così, nel senso che si basa su una serie di rapporti tra coloro che ne fanno parte, i quali rapporti normalmente sono fondati su una serie di disuguaglianze. Questo è uno dei pochi punti, diciamo, consolidati, comuni alla, direi, totalità delle società osservate nel frattempo, che abbiamo potuto sia studiare perché nel frattempo estinte oppure che sono nostre contemporanee. Di fatto in ogni società esistono delle differenze, delle disuguaglianze di prestigio, di funzione, di potere, chiamiamole così, ovviamente, che quindi danno luogo ad una distribuzione differente di coloro che ne fanno parte nell'ambito di quello che chiamiamo lo spazio sociale. Noi normalmente interpretiamo lo spazio sociale nel discorso corrente, nel discorso comune, come una piramide. Penso ne sarete abbastanza al corrente. Si parla di piramide sociale, si parla di distribuzione all'interno della piramide sociale e per parlare di questo discorso, che è un discorso, come vedete, che ovviamente vi riguarda, no? Perché anche voi siete là dentro, che vogliate o meno. Usiamo due concetti fondamentali che cominciamo a vedere oggi, che sono il ruolo e lo status. Okay? Fondamentalmente cominciamo con lo status, che è la posizione che ciascuno di noi occupa all'interno della piramide sociale. Okay? Tutti noi, per una serie di motivi che adesso andiamo a investigare, siamo lì, da qualche parte, in uno di quegli strati, e abbiamo di conseguenza una specie di capitale sociale dal quale partiamo. Comunque, entriamo nella piramide sociale con la nascita, non è che c'è un momento in cui non ne facciamo parte, perché noi entriamo a far parte evidentemente di un gruppo, il quale gruppo di solito fa parte, che può essere la famiglia, tanto per darvi qualche riferimento, che fa parte di un gruppo più ampio, che in questo caso può essere, non lo so, la città, può essere la regione, può essere la nazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il nostro venire al mondo non è un atto così, come dire, sconnesso da qualunque cosa, ma è un essere di fatto immersi all'interno di una realtà che ci preesiste. Questo gesto spesso e volentieri viene interpretato come un trauma, no? Soprattutto dalla nostra cultura che con la nascita, come credo abbiamo già detto, non è che abbia granché di rapporti sensati. Questo gesto avanti viene interpretato, salve, come un essere scaraventati, tant'è che Heidegger, che è uno dei principali filosofi del XX secolo, ha coniato un'espressione che è gettatezza, che è bruttissima, però vuol dire esattamente questo, vuol dire l'essere gettati nel mondo. La nascita per lui equivale a un essere scaraventati in una situazione della quale non sappiamo nulla, che in qualche misura è minacciosa. Un altro pensatore, che invece è Gaston Bachelard, che è un francese che si è occupato molto di filosofia della scienza e anche di pensiero immaginale, come vedremo, dice: non capisco perché si debba parlare di questo tipo di trauma quando la gran parte di noi fortunatamente nasce all'interno di una famiglia, viene accolto all'interno della famiglia. Poi c'è qualcuno che invece effettivamente capita male, però nella grandissima parte dei casi tu nasci già abbastanza, no? Curato, abbastanza accudito, quindi non vedo perché si debba accentuare per forza sta parte traumatica. Ad ogni modo, quello diciamo che è un po' un problema di... Salve, grazie. è un po' un problema di atteggiamenti, come vedremo, sui quali si può discutere il giusto, ma che non è che ci possano poi, si possano poi modificare più di tanto. Ad ogni modo, il fatto della nascita ci inserisce all'interno della stratificazione sociale, come dicevamo, e questa stratificazione sociale si configura in modi diversi, si configura in modi che cercheremo di analizzare a questo punto. Diciamo che questa qui è quella che noi normalmente consideriamo la forma normale, no? La forma classica, che però invece non è vero perché non è più così da un po'. Quella è la forma classica delle società premoderne, le società tradizionali, che sono in larga misura la gran parte delle società del pianeta finché non compare la modernità, dopodiché bisogna discuterne per un verso o per l'altro, ma insomma. Vi dice qualcosa, vi crea qualche problema l'idea che questa sia la distribuzione normale della popolazione all'interno di una società?
Significa il fatto che la maggior parte stanno alla base e solo un po' stanno all'apice.
E quindi?
Beh, e quindi diciamo, se partiamo dal presupposto che solo quelli che stanno all'apice stanno meglio di tutti, vuol dire che la maggior parte delle persone vive male o comunque sta in uno stato inferiore, quindi questo presuppone che insomma sia sì, una grandissima disuguaglianza, pochi bene e molti male.
E poi? C'è qualcosa, cioè, bisogna andare oltre. La domanda è, se stanno così le cose, com'è che regge? È una domanda abbastanza legittima, no? Nel senso che se noi diamo per scontato, com'è di fatto, che questo segmento stia peggio di questo segmento, ci chiediamo perché questo segmento non fa qualcosa per stare meglio?
Perché deve andare per forza così.
Beh no, questa non è una giustificazione. Direi assolutamente che non va bene. Questo modo di pensare non funziona. Ce ne sono altri che la spiegano un po' meglio e ci permettono di capire come funziona. Allora, il problema, come vi dicevo, è che noi tendenzialmente accettiamo le cose senza porci dei problemi. In proposito, la piramide sociale è così, bene, è così. No, non è bene per niente, nel senso che non è ovvio che la piramide sociale regga. Perché la piramide sociale regga, c'è bisogno di qualcosa, ovvero sia c'è bisogno di un sistema di valori che la giustifichi. Quello è il punto. Cioè tutti gli stati più o meno stabili, tutte le situazioni all'interno delle quali noi ci troviamo, non sono semplicemente rette da benefici, perdite, convenienze e cose economiche, anche se noi tendiamo a raccontarci questa storia. Ma sono rette su una serie di modi di guardare il mondo per il quali buona parte di quelli che stanno qui ritiene che sia giusto che stiano qui. E ci sta, non so se mi spiego. Cioè il problema è che anche se la distribuzione è ineguale, no? Non per questo deve essere non equa. Non so se questa cosa è chiara. Cioè la percezione della propria posizione è quello che conta in questi casi. Se tu sei qui e ritieni che sia giusto che tu sia qui, alla luce dei valori condivisi dalla società, tu ci resti e non fai niente per cambiare la tua situazione, perché è il tuo posto. So se lo capite questo. E questo è l'unico modo attraverso il quale si giustifica qualunque tipo di distribuzione, perché qualunque tipo di distribuzione implica delle disuguaglianze, no? Quindi se noi non trovassimo un modo per rendere accettabili queste disuguaglianze, o per rendere legittima la posizione di coloro che stanno al vertice, staremmo in uno stato di rivoluzione permanente. Non so se questo è chiaro, no? Quindi quello che permette a qualunque società, qualunque sia la sua forma, di mantenere questa forma è un modo di guardare il mondo condiviso da tutti quelli che ne fanno parte, per il quale è giusto che qualcuno stia qui e qualcuno stia qui. Ci siamo fin qui? Ok? Quindi la stratificazione sociale, qualunque sia la sua forma, adesso vedremo che ne prende parecchie di forme, è comunque legittimata dal sistema di valori vigente in quel gruppo, in quella società, in quella cultura, che la rende accettabile alla gran parte. Poi ovviamente ci sarà qualcuno incazzato nero, qualcuno che farà cose che non vanno, perché è ovvio, però la gran parte di quelli che ne fanno parte ritengono che sia giusto così. Può dipendere dai titoli di studio, può dipendere dalla nascita, può dipendere dall'atteggiamento nei confronti della vita, può dipendere dal successo economico. Quello vedremo che non è ovvio né è dato. Però una qualche ragione per la quale chi sta giù pensa che tutto sommato va bene dove stia e chi sta su è contento di starci, ovviamente è data. Allora, lo status, abbiamo detto, è la posizione che ciascuno di noi occupa all'interno di questa piramide. Voi probabilmente non lo sapete, ma siete tutti esperti nella stima dello status, perché di fatto è la prima cosa che fate in qualunque momento incontriate qualcuno che non conoscete. Cioè, l'automatismo col quale voi inquadrate qualcuno ha a che fare con un discorso di status. Voi guardate qualcuno e dal modo in cui è vestito, dal modo in cui si comporta, dal modo in cui parla, dal contesto nel quale è inserito, eccetera, 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 stabilite tra voi un rapporto ed una forma gerarchica. Allora, se siete di pari livello, e vi faccio presente che l'aggettivo pari normalmente in italiano viene utilizzato per questo tipo di discorso, no? Quando si parla di pari dignità ci si riferisce esattamente a questo discorso, adotterete dei modi di comunicazione di un certo tipo. Quando vi ritenete di livello inferiore, adotterete dei modi di comportamento e dei modelli di comportamento di un altro tipo. Se vi sentite superiori, ne adotterete ancora altri. Quindi, di fatto, il rapporto di status e la percezione del rapporto e della relazione di status fra coloro che interagiscono è il criterio che definisce i modi in cui si interagisce. Ecco perché è così importante. Avrete sentito parlare, immagino, di... e sarete stati anche probabilmente protagonisti di quelle che si chiamano gaffe, sì, o figure di eccetera, no? Tanto per dirlo in modo un po' meno francese. Ecco, di solito queste cose derivano da un'errata stima dello status, no? Faccio degli esempi connessi con la mia vita normale, perché io da questo punto di vista tendo ad essere un po' stronzo. Adesso no, si capisce, comincia a capirsi che sono un professore, ma per un lungo periodo sembravo un ragazzo come gli altri, quindi uscivo dalle aule e quelli che stavano fuori pensavano che fossi uno di quelli che hanno fatto l'esame, e quindi mi dicevano: come è andata, come è andata? Dice: beh, ne ho bocciati 7-8, e quindi facevano così. Perché? Perché si erano sbagliati, perché pensavano che io fossi uno studente e invece ero il professore, e questo è un problema di status, non so se vi rendete conto, no? Recentemente sono stato a un simposio di giochi di ruolo dal vivo, perché gioco molto e c'è lavoro pure sopra. Allora c'era un vostro collega che stava lì, quindi non aveva nessuna indicazione del fatto che potessi essere X o Y, stavamo tutti e due lì, quindi bene o male presumi che ci sia giocatori, e tra giocatori lo status è comune, no? Più o meno è lo stesso, pari dignità. Dopodiché mi dice: vabbè, tu di che ordine di associazione fai parte? Ho detto: ma io veramente sono qui perché ho scritto uno dei pochi libri sul gioco di ruolo che c'è in Italia. Quello mi guarda: chi sei? Dico: Fabio D'Andrea. Ah, automaticamente, capito? Proprio perché improvvisamente dice: oddio, questo non è quello che... Ma... Che gioco è che? No, quello è il gioco di ruolo in generale, è un saggio di teoria sul gioco di ruolo. Gioco a Call of Cthulhu, gioco della Terra di Mezzo, MERP, Dungeons and Dragons, Paranoia, ho giocato tanti, insomma, fondamentalmente. Però adesso preferisco Call of Cthulhu di tutti quanti, è quello che... No. Live, cioè al tavolo, per me il gioco di ruolo si fa in presenza. Il resto, per carità, va bene, però non è la stessa cosa. Una partita di gioco di ruolo ha bisogno che ci sia qualcuno. Poi adesso ci sono i giochi live, che sono tutti quegli altri di questo simposio, che sono quelli che si vestono, si preparano, creano le cose, fanno dei momenti. Si chiama Battle of? Mi ricordo, ce n'è uno che si sono appena trovati, hanno fatto 3 giorni senza telefoni, senza elettricità, picchiandosi come tamburi, delle cose. Vabbè, ci sono cose divertenti in giro, devo dire, però ad ogni modo nel complesso è una di quelle cose che secondo me è molto interessante da vedere, poi magari ne parliamo se vi interessa. Ad ogni modo il problema è questo: tante volte tu non hai idea di chi hai di fronte, lo scopri e ti rendi conto che hai sbagliato qualcosa, quindi hai dato del tu invece del lei o del voi, qui ci sono tutte queste cose che sono ovviamente connesse col ruolo, no? La formula di cortesia, tutta una serie di cose che hanno evidentemente a che fare con lo status, scusate, hanno a che fare con questo discorso. Quindi noi inizialmente, tendenzialmente, senza saperlo, elaboriamo tutta una serie di informazioni di coloro che abbiamo davanti e decidiamo in che modo porci nei loro confronti. E questo è il criterio col quale normalmente si interagisce all'interno della società. Quindi lo status è strettamente correlato con qualunque tipo di interazione tu intrattenga, perché devi avere una qualche idea di chi hai di fronte e devi sapere in che modo gestirti e gestire il rapporto con quello che hai di fronte. Quindi lo status, dicevamo, è centrale. In tante società, che sono fondamentalmente le società premoderne, come dicevamo, lo status è proclamato ed è anche riconosciuto in qualche misura, è stabilito per diritto, vogliamo dire, per una serie di ragioni, quindi c'è poco da interrogarsi, lì tu lo sai. Nelle società tradizionali hai di fronte, incontri qualcuno che ha delle coccarde, dei nastri, dei segni, dei modi di vestire, che ti dicono che stai parlando col, che ne so, capomastro della gilda dei gioiellieri, oppure con un apprendista pellaio, oppure con un militare, oppure con quello che te pare, quindi di fatto tu sai sempre più o meno chi hai di fronte. Tant'è che in quelle società millantare un'appartenenza che non è la tua è un reato. Cioè, tu non puoi vestirti come se fossi il principe d'Inghilterra se non sei il principe d'Inghilterra in quella società. Oggi, tu, qui da noi, in linea di massima, puoi fare più o meno come ti pare. Puoi anche vestirti come il principe d'Inghilterra, non c'è nessuno che te lo vieta. Però che cosa ne deriva, evidentemente? Che in quelle società i rapporti interpersonali sono più facili. Nella nostra società, no. La nostra società crea qualche difficoltà, come cercheremo di vedere. Perché a noi sapere chi abbiamo di fronte serve, però abbiamo sempre meno mezzi per capirlo. Non c'è quasi nulla di consolidato, non c'è. Voi non avete sulla carta d'identità scritto status X, così dici ok, io sto qui e lo sai. No, è una cosa che esiste, che noi tutti conosciamo, che noi tutti pratichiamo, ma che è estremamente, come dire, instabile oggi come oggi. Non ci sono metodi consolidati. Perché? Perché la retorica del nostro tempo batte in modo estremamente impreciso su una supposta uguaglianza di tutti. Supposta uguaglianza che poi nella prassi purtroppo non è vera per nulla, quindi c'è costantemente una tensione fra quello che ti immagineresti e quelli che invece poi sono i comportamenti pratici, i risultati pratici, le possibilità che ti si offrono. Allora, nelle società premoderne, come dicevamo, lo status di fatto è di un certo tipo, ovvero sia si chiama ascritto. Che vuol dire? Vuol dire che è assegnato indipendentemente dalla volontà di chi lo porta. E da cosa è assegnato? Dall'atto della nascita. Nella grandissima parte delle società umane, dove nasci è importante. Se tu sei il principe d'Inghilterra, come dicevamo prima, hai una serie di opportunità, una serie di benefici, una posizione più o meno apicale. Se tu sei il figlio del capraio, normalmente, tendenzialmente, non hai tutte quelle cose lì. Il problema è che una volta che tu sei nato, in quelle società di solito resti dove sei. Quindi se tu nasci bene, bene, se tu nasci male te ne fai una ragione e in qualche modo t'arrangi. E questo è uno di quei motivi, di quelle cose che vi dicevo prima. Cioè l'atto della nascita spesso e volentieri giustifica il perché tu sia dove sei. Ok? E dal tuo punto di vista è giusto che tu stia dove sei. Certe culture lo giustificano un po' meglio, certe altre un po' peggio. Una di quelle che lo giustificherebbe meglio, che lo giustificava meglio, perché anche lì oggi siamo un po' in crisi, è la cultura indiana. Quindi le famose caste, delle quali avrete sentito parlare, evidentemente. Ecco, tu perché nasci dove nasci, secondo la cultura indiana? Perché nella vita precedente ti sei comportato bene o ti sei comportato male. Per cui il tuo nascere in fondo alla scala sociale vuol dire che sei stato cattivo ed è quindi giusto che tu stia dove sei. Quindi non hai nessuna possibilità di dire io voglio migliorare, perché non devi, devi espiare poi nella vita successiva se sei bravo ritorni nelle posizioni di vetta. Non so se è chiaro. Questo è comodissimo per molti versi. Non te lo ricordi, però tu sai che hai fatto qualcosa e quindi ti comporti di conseguenza. Noi inizialmente non l'abbiamo costruita proprio così nel complesso, però ad ogni modo il peso del sangue è stato fondamentale, come abbiamo visto, fino alla fine del 1700, no? Perché era il criterio col quale aristocrazia, clero e terzo stato si strutturavano. L'aristocrazia erano quei pochi che avevano un sangue degno e gli altri invece no. Quindi potevano essere più o meno bravi all'interno della loro situazione, comunque rimanevano sotto tutta un'altra serie di questioni. Quindi, status ascritto vuol dire di fatto, diciamo, ineluttabilità della propria posizione. Mentre, con la comparsa delle industrie, come abbiamo visto, la questione cambia con la comparsa delle fabbriche. Perché la questione cambia? Perché improvvisamente c'è bisogno di molta gente che faccia una cosa che non si era mai fatta prima. Vi rendete conto che se noi accentuiamo questo tratto, non c'è mutamento. Perché se io nasco da mio padre, faccio il lavoro che fa mio padre. Se io, mio padre è di una certa religione, io sono di quella religione. Se abito in un posto, resto in quel posto. Quindi, di fatto, è un modo per sostituire le pedine all'interno di una struttura stabile senza pormi il problema di eventuali cambiamenti. Ma nel momento in cui mi compare la fabbrica, che è un novum, non c'era, io chi ci mando dentro? Cioè, non c'è nessuno il cui padre era già operaio, perché non c'erano gli operai, no? Quindi mi trovo in una situazione nella quale questo meccanismo non funziona più e non riesco più ad adattarlo. Mentre fino ad allora c'erano stati una serie di sforzi, perché non è che fino alla fabbrica non ci fosse mai stato nulla di nuovo, evidentemente, però era qualcosa che era interpretabile in altri modi. Quindi gli assicuratori venivano trattati come impiegati dell'amministrazione, tutte le varie cose che comparivano, bene o male, si potevano, no, concepire. Quindi i marinai di un certo tipo erano come i marinai di prima. C'erano dei modi attraverso i quali le reciproche situazioni potevano essere comprese. E l'operaio invece è proprio fuori da qualunque tipo di logica. Non c'è, non, che, a che lo paragoni un operaio rispetto al mondo precedente? Bisogna fare un'eccezione. Quindi dalla rivoluzione industriale discende anche questo, ed è il motivo fondamentalmente, salve, per il quale c'è tutto quello scombinamento che abbiamo visto. Perché salta tutto il sistema degli status ascritti. Non tutto insieme, evidentemente, però è il primo passaggio che porta verso un'altra figura di status, che è lo status acquisito. Ok? Quindi con l'avvento della modernità, con l'avvento dell'industrializzazione, c'è un cambiamento profondo, probabilmente lì per lì neanche avvertito come tale, per il quale il modo in cui si struttura la stratificazione sociale cambia. Ok? Quindi dalla definitività della tua nascita, dalla quale non si poteva uscire, che era in qualche misura imposta, che veniva evidentemente sempre più percepita come imposta, a noi questa cosa è quasi impensabile dal nostro punto di vista, no? Però di fatto, come vedremo, perché non riusciamo a pensarla, perché ci hanno detto di non pensarla, perché poi di fatto non è che è cambiato moltissimo, come scopriremo. Però diciamo che per noi è una cosa inconcepibile che tu debba essere vincolato dalla tua nascita a fare qualcosa. Nella storia della nostra cultura e in moltissime altre culture invece è la norma. Tu nasci e fai quello che ci si aspetta da te perché sei nato dove sei nato. Non che nelle culture premoderne non ci sia nessuna forma di mobilità, però è legata normalmente a comportamenti particolari, no? Per esempio ci sono carriere che permettono un notevole avanzamento. La carriera militare è una di quelle. Non era casuale che gran parte dei giovani brillanti di famiglie non nobili poi andassero a fare anche loro il militare, perché, come diceva Napoleone, ognuno, ogni fante ha il bastone da maresciallo nello zaino. Se tu dimostri sul campo di essere in gamba, se dimostri delle doti particolari, vieni promosso. Quindi quella, per esempio, era una. In Francia ce n'era un'altra, ma non in Francia, nella nostra cultura c'era un'altra, che era il clero. Non è casuale che clero, aristocrazia e, perché no, il clero, facevi delle rinunce, però guarda caso potevi diventare abate, vescovo, cardinale, papa, eccetera, eccetera, eccetera. Non era ovvio che tu, perché nato povero, dovessi morire povero. Esatto. Pilastri della terra, chi non l'ha letto, è cordialmente invitato a farlo perché è estremamente interessante. E tutti quelli dopo, anche se sono un po' peggio, i Pilastri è più bello. Però il clero, quindi, è una... Tant'è vero che se avete letto Dumas, senza andare fino ai Pilastri della Terra, e vi consiglio di leggerlo, perlomeno I Tre Moschettieri e tutta la 20 anni dopo, la parte dei romanzi storici di Dumas è bellissima, vedrete che di solito i figli cadetti delle famiglie aristocratiche andavano a finire normalmente a fare gli abati, andavano a finire a fare queste cose qui. Perché? Perché la successione era col primogenito. Allora, se tu c'avevi 5 figli, uno andava bene, gli altri 4 si sapeva bene come funzionasse la cosa, tant'è che spesso e volentieri si scannavano gli uni con gli altri, ma c'erano una serie di atteggiamenti abbastanza divertenti, se avete visto i Borgia in televisione, queste cose qua, ecco, sono quelle. Però una delle strategie per riuscire a bilanciare la cosa era o emigrare, quindi tutti in America, no? Tanto per, oppure poi in Australia, a seconda dei casi, oppure andare nel clero e o nell'esercito per cercare di crearsi un percorso. Scusami?
Soprattutto quelli che andavano a finire nei monasteri, poi riuscivano a coprire sempre posizioni rilevanti.
Beh, se erano bravi ad amministrare, decisamente sì.
Eh beh, certo.
La famiglia continua a essere sempre una risorsa per molti versi, insomma. Quindi capite, altrimenti la strategia, perché si è risettato il computer da solo così. Ad ogni certi momenti, vabbè, ad ogni modo, dicevo, a parte quello, l'unica strategia altra possibile per eventuali cambiamenti era il matrimonio. Il matrimonio ti permette, quello diciamo che arriva dallo strato inferiore può essere portato allo strato superiore. Quindi il matrimonio era l'altra strategia comune per cercare di migliorare le proprie sorti. E questo evidentemente ci dice anche parecchie cose sull'idea che noi ci siamo fatti del matrimonio. Noi abbiamo un'idea del matrimonio che è infantile, perché non è quello che conta. Non è mai stato quello. In tutta la storia dell'umanità il matrimonio per amore non c'era. In molti luoghi non c'è manco l'amore come lo concepiamo noi, perché l'amore è una costruzione culturale, non è un atteggiamento naturale. Pure quello. Quindi, nella gran parte dei casi, il matrimonio era una strategia politica, era qualcosa che doveva portare benefici, no? Tant'è che la donna portava con sé la dote, il marito acquisiva la dote, poteva dare uno status, tutta questa serie di cose era molto più importante che non i sentimenti reciproci. Anche da noi, di nuovo, noi adesso parliamo di quelli che combinano i matrimoni in Pakistan come se fossero dei selvaggi, ma fino all'altro ieri facevamo esattamente lo stesso, no? Perché i figli sono una risorsa della famiglia, la quale attraverso questa risorsa riesce a migliorare le proprie condizioni generali. Non sono assoluti, non so se questa cosa è chiara. Tra l'altro tenete presente che famiglia deriva da un termine osco, che vuol dire schiavo. Quindi la famiglia non nasce come il luogo paradisiaco del mulino bianco nel quale tutti fanno la gara per arrivare al buon di migliore, ma nasce come un sistema di, come dire, autosupporto, di potere e di miglioramento all'interno dello Stato. La famiglia è quello. Tu verso la famiglia devi fare cose. Stop. Non è che poi hai diritti più di un tot, quelli vengono in sequenza. Ma all'inizio la famiglia è più che altro la gens, come erano nei romani, no? Cioè un gruppo di potere nel quale chi può fa dei favori a quelli che non possono, quelli in compenso vanno a combattere per lui o quello che è, e questo permette di acquisire posizioni di potere all'interno della stratificazione. Chiaro? Ora, venendo noi da 3.000 anni di storia di questo tipo, è peculiare pensare che oggi improvvisamente invece la famiglia siano due che si amano tanto e basta, perché non è così. Per carità, l'importanza dei rapporti e dei sentimenti reciproci c'è comunque, ma vedremo a momenti che non è sufficiente spesso e volentieri, anche perché quei tipi di discorso sono temporanei, che ci piaccia o meno, no? Pensare di poter costruire un qualcosa di duraturo su un'emozione che invece è transitoria è già sbagliato. Perché se tu ce la fai, trasformi l'amore iniziale, l'innamoramento, come diceva Alberoni, in qualcos'altro, che però non è più soltanto passione, ma è anche interessi comuni, è anche ricchezze comuni, è anche strategie di sopravvivenza, e tante altre cose. Ok? Quindi la mistica dell'innamoramento, ok, ah, che bella, mi sposo, ok, dura 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, se sei fortunatissimo. Dopodiché o subentra qualcos'altro, oppure la famiglia te la giochi, che è quello che sta accadendo in larga misura oggi, perché la famiglia è molto più complicata di quello che ci raccontiamo. Ok? Allora, mi spiace avervi drammatizzato in proposito, però fatevene una ragione. Allora, dicevamo quindi, passaggio da status ascritti a status acquisiti. Cominciamo col primo, che è lavorativo, quindi il problema dell'operaio, al quale poi seguono tutti quelli che abbiamo già visto, perché per esempio a questo punto il mercante riesce finalmente ad avere un riconoscimento sociale diverso da quello che aveva precedentemente, perché è chiaro che qui Questo passaggio implica anche un passaggio di valore attribuito dal gruppo a una cosa piuttosto che a un'altra, nella fattispecie alla nascita, quindi al sangue, o all'economia. Questo è il passaggio per cui c'è la rivoluzione francese di fatto. Ovvero sia che i commercianti e i nuovi capitalisti vogliono venire giudicati sulla base di quello che sono riusciti a fare, quindi concretamente sulle loro ricchezze, sulle loro performance, come dicevamo la volta scorsa, e non sul fatto che il padre fosse un pecoraio o uno scarparo o quello che era, perché non è più rilevante. Non so se questo è chiaro. Quindi questo passaggio è anche un, come dire, un tramonto di certi valori ed una magnificazione di altri. Nella fattispecie i valori che vengono in particolare evidenza sono i valori connessi con la sfera economica, che sono quelli che ancora oggi nella nostra cultura fanno la differenza. Quindi si tratta di una salita che dura da 300 anni fra una cosa e l'altra. Oggi è diventata perfino, come dire, paradossale per certi versi. Quindi gli status acquisiti, come dicevamo, nascono con la modernità, non esistono in tutte le culture. Qualcuno, ma nella gran parte dei casi le culture sono fatte di status ascritti, che sono più o meno regolamentati, più o meno riconosciuti, più o meno definiti. Come vi dicevo, le caste sono da questo punto di vista estremamente puntigliose ed estremamente precise. La casta implica che tu mangi certe cose e non altre, vesti certe stoffe e non altre, porti certi colori e non altri, frequenti certe persone, ma tutto. Ecco, noi siamo dall'altra parte completamente qui. Fai più o meno come te pare. Non so se vi ricordate Guzzanti, la casa delle libertà e quelle cose, no? Facciamo come ci pare. Ecco, più o meno l'immagine vorrebbe essere quella. È un'immagine che va comunque sfumata, perché pure lì ci sono un sacco di stupidaggini. Ad ogni modo, quindi status ascritti e status acquisiti. Oggi noi abbiamo una prevalenza di status acquisiti. Ok? Vi viene in mente uno status ascritto? Scusami?
I notari.
No. Cioè, per un certo verso sì, ma non nel senso che intendiamo. Perché teoricamente dovrebbe essere libero. Quindi,
teoricamente,
però a noi interessa la teoria a questo punto. Invece a me servono degli status ascritti veri. Niente, ve ne viene in mente manco uno.
Ci sono brutti da dire.
Prova.
Avere in mente tipo i figli che vanno su università ipercostose, e quindi sono figli dei ricchi e poi vanno su università.
Ecco, allora la nascita resta uno status ascritto, no? Quello c'è ancora, cioè dove nasci oggi continua a fare una certa differenza, come vedremo, anche se ci raccontiamo un sacco di stronzate a proposito. Non è vero, se nasci ricco stai meglio che se nasci povero, su questo purtroppo ad oggi non c'è molto da discutere. Quindi quello è uno, ma ce ne sono altri, c'è per esempio l'età, no? Vedi? Quella non è che te la scegli, anche se poi, come vedremo con l'articolo che vi faccio leggere più tardi, poi c'è qualcuno che ti dice ma l'essenziale è che mi sento giovane dentro, par de palle, non è vero. L'età c'è, tu se c'hai 50 anni o ce n'hai 20 c'è una certa differenza, e su questo il sesso, anche se sul sesso si può cominciare a discutere. Come vedete, da una situazione nella quale tutte le tue caratteristiche sono definite eteronomamente, quindi da qualcun altro, da un sistema culturale, oggi siamo in una situazione nella quale teoricamente noi potremmo scegliere qualsiasi cosa. Non siamo più vincolati quasi a nulla, salvo alla famiglia, perché quella chiaramente tu t'abbecchi e basta. Non ci sono, non è che prima c'è uno sportello a monte in cui c'è voglio nascere lì, no, non è previsto. Quindi tu, il fatto della nascita continua a essere un fatto rilevante, che ovviamente è connesso con l'età, perché no, non c'è soltanto dove nasce, ma pure quando, quindi insomma tutto questo discorso è abbastanza, però tutto il resto invece appare come frutto di libera scelta. Ora parliamone, perché di fatto questa cosa è del tutto discutibile. Allora, a parte questo discorso, quindi che gli status ancora oggi si dividono in status ascritti e status acquisiti, c'è anche un altro discorso che dobbiamo fare, perché forse l'avrete notato, lo status è di fatto un indice sintetico. Cioè è qualcosa che raccoglie e in qualche misura somma tutta una serie di considerazioni. Cioè tu per decidere lo status di qualcuno non è che guardi semplicemente il portafogli, anche se oggi tendenzialmente la propensione è quella, ma ti concentri su tutta una serie di dimensioni della sua esistenza. Allora, queste dimensioni per noi in linea di massima oggi sono tre. E sono la provenienza o appartenenza, come abbiamo detto, ovvero sia la nascita. L'economia, come abbiamo detto, e la cultura. Vi pare manchi qualcosa? Ne manca uno abbastanza importante. No, la religione no, la religione dovrebbe esserci, ma nella nostra cultura ad oggi la religione non conta praticamente più nulla. Cioè, la nostra cultura è talmente secolarizzata che noi difficilmente facciamo dei ragionamenti sull'altro fino all'altro ieri. Oggi probabilmente la religione andrà reinserita, perché con tutto quello che sta succedendo oggi, dire che certe religioni non comportino un pregiudizio non ha più senso, non è vero. No? Quindi probabilmente dovremo reintegrare la religione all'interno di questo discorso. Ma fino a qualche 10 anni fa, diciamo, la religione per noi, perlomeno, questo è chiaramente è, come dire, connesso con la nostra cultura. Se vai in Iran la questione è completamente diversa, evidentemente, se vai in India idem, eccetera eccetera. Però per le culture occidentali la religione per un lungo tratto non è più stato un fenomeno importante. Tenete presente che questo probabilmente è anche una reazione a un momento piuttosto lungo storico nel quale la religione era l'unico criterio che contava. Pensate alle guerre di religione, alle guerre dei cent'anni, no? Dal 500 al 700 è successo un finimondo da noi, per via dello scisma luterano, per via di tutta una serie di cose, quindi la religione era centrale. Ed è stata talmente centrale che io a un certo punto non la faccio più, tant'è che l'illuminismo nasce anche per questo, no? Facciamo in modo da togliere sta cosa di mezzo perché non si campa più, è impossibile, quindi la religione viene rimossa. E noi siamo quelli che in qualche misura a lungo hanno pensato che la religione non fosse importante. Oggi, ripeto, purtroppo o per fortuna, la questione va reinterpretata. Io sono dell'opinione che la religione sia un fattore estremamente importante, non da un punto di vista di particolari appartenenze religiose, ma perché è una delle forze che danno forma alla società sotto diverse vesti, ma questo lo vedremo un'altra volta. Per il momento diciamo che nel momento in cui voi giudicate qualcuno prendete le informazioni importanti da questi tre ambiti, da queste tre sfere di significato, ok? Allora, come vedete, ho intrecciato la questione con gli status ascritti e gli status acquisiti. Vediamo un attimo di capire dove stanno, quali sono rispetto alle diverse sfere gli status ascritti e gli status acquisiti. Allora, direi che sulla provenienza il discorso è ascritto e basta per definizione, quindi questa sta qua. La sfera economica. Perché?
Perché c'hai sia quello della famiglia più quello che puoi riuscire a
creare. Ok, quindi come vedete nella parte economica ce l'abbiamo tutti e due. Perché, come dicevamo prima, se nasci da una famiglia ricca è innegabile, no? Per esempio il fatto che tutti i figli, che ne so, dei Beatles oppure di grandi attori facciano gli attori, secondo me non è proprio casuale. Poi magari, no, per carità. Però, no, vedi, Francis Ford Coppola alla fine fa la regista. Ma guarda che caso, non si è messa a fare il macellaio, fa la regista. Ah, il figlio di Nicolas Cage fa l'attore. Oh, guarda un po' i casi della vita. Come mai? Ecco perché, guarda un po', ci sono delle volte nelle quali, no, la situazione in cui nasci ha tutto un suo tipo di rilevanza. Il figlio di Fabrizio D'André canta, anche lui non è un matematico, canta, verso strano. Quindi la nascita, no, è importante in tanti termini. Uno, perché ti dà una posizione di partenza che potrebbe permetterti dei mezzi che gli altri non hanno. Due, perché la famiglia ha una serie di connessioni, ha una serie di agganci, ha una serie di possibilità che gli altri non avrebbero. Uno, tanto per dirlo, forse vi offenderete, il cantante di Tiro Mancino. Vogliamo parlarne del cantante di Tiro Mancino? Una persona che avrebbe tutto, avrebbe dovuto fare tranne che cantare, perché ha una voce orribile, però essendo il figlio di un produttore cinematografico, un produttore discografico, canta. Ma guarda che è strano! No, sono quelle cose che tu ti chiedi. Vabbè, ad ogni modo. Immagino che vi piacciono di Romancino, mi spiace, io non lo sopporto proprio, come lo sento cambio la radio, è uno dei pochi che proprio mi dà un fastidio fisico. Allora, cultura,
anche quello uguale, entrambe.
Oh, qui però dobbiamo fare un discorso un po' più articolato.
Però partire da una famiglia culturalmente elevata e affidata su quella marcia in più, secondo me.
Ok, allora specifichiamo un po' meglio sta marcia in più, perché è vero, e ci sono anche dei fondamenti fisiologici a questa cosa, oltretutto, roba da matti, come si dice. Quindi però, cosa deriva da questo semplice schemino? Che la faccenda della iscrizione non è cambiata per niente. O perlomeno è cambiata, perché non è più il criterio oggettivo e fondamentale condiviso per cui tutte le cose accadono. Però in ultima analisi ne capitano tante. Continua a essere piuttosto dirimente la questione, non è superata. E il bello è, il bello tra virgolette, è che questo segnala un fallimento della modernità, perché la modernità si presentava come l'ambiente all'interno del quale tutti avrebbero avuto le stesse possibilità. E non è vero. Dobbiamo farci pace con questo, non ci siamo riusciti. Ci si è provato, devo dire la verità, perché questo discorso, per esempio, si somma ad un discorso che forse avrete sentito, a un dibattito molto importante, soprattutto quando abbiamo scritto la Costituzione, quindi a 60 anni fa, sui rapporti fra democrazia sostanziale e democrazia formale. Perché coloro che ci pensano al tema si rendono perfettamente conto che tu puoi parlare effettivamente di democrazia quando tutti hanno un minimo di risorse garantite, perché altrimenti vai al voto di scambio, che guarda caso è quello che ci assilla in questo periodo, manco a dirlo, no? Perché se tu non hai le capacità critiche, se tu non hai le capacità economiche, se tu non sei in una situazione di autonomia relativa rispetto a qualcun altro, sei manovrabile, per cui arriva uno e ti dice: ok, vuoi votare per me, ti do una scarpa oggi e la prossima dopo che hai votato, come facevano negli anni 50, no? Funzionava così, i voti di scambio e tutto il resto funzionano così. Perché? Perché tu vuoi votare per me, tuo figlio farà l'operatore ecologico, tuo figlio lo prendo alla ASL, tuo figlio lo mando all'ATAC e ho i voti, no? Anche se quello che io dico è errato, non lo condividi, non mi interessa, non è il mio problema è arrivare a domani. Quindi se io non faccio in modo che tutti siano liberi di arrivare a domani senza l'intervento di qualcun altro, io di fatto la democrazia non ce l'ho, me la racconto, ho quella che è oggi, la democrazia formale, ovvero sia che il suo voto vale come il mio, come quello di Fanfani, come quello di Alemanno e via discorrendo. Ma è del tutto teorico questo discorso, so se vi rendete conto della questione. Però la democrazia sostanziale è pericolosamente simile al socialismo, perché vuol dire togliere a qualcuno e dare a qualcun altro. Quindi capite che soprattutto negli anni 40-50 era un problema, perché tutti: ai comunisti, mangiano i bambini, cos'ha, chi cavalli, tutte ste stronzate. Ecco, ringraziando Dio, poi per carità, nessuno dice che il comunismo fosse un posto paradisiaco. Però bisogna fare una distinzione piuttosto netta fra comunismo teorico e comunismo reale. Il comunismo reale è stato un disastro. Comunismo teorico, qualcosa di intelligente lo dicevo, io ritengo, come vedremo poi, per tutta un'altra serie di strumenti teorici. C'erano una serie di cose che sono poi si sono puntualmente verificate, perché erano giuste. Che poi fossero, come dire, tinte di ideologia è un altro discorso. Però da un punto di vista pratico, se io non risolvo la questione delle risorse, non ho quello che ti sto dicendo di avere, perché la democrazia non funziona. Al di là di altri problemi che magari poi tocchiamo, però da un punto di vista concreto, pratico, se io non garantisco un minimo di dignità, anche oggettiva e materiale, a tutti, io non posso pensare di avere effettivamente una democrazia a portata di mano. Non ce l'ho, c'ho qualcosa che sembra. Una democrazia mi permette di dire un sacco di cazzate, perché quello lo fanno estensivamente, però poi nella prassi il discorso, no? Pensate alle primarie, pensate a tutte queste manifestazioni che a livello teorico dovrebbero essere geniali, no? Ma alle primarie succede di tutto, di più. Gente che non ha mai votato che improvvisamente ce va, avversari politici che vanno a votare quello che sarebbe il meno titolato a essere promosso, insomma, un disastro. Perché? Perché non c'è una convinzione, c'è un fare un favore a qualcuno, capite? Tu non vai a votare perché ritieni effettivamente che A o B o C sia il più importante, vai a votare perché D ti ha detto che a lui farebbe comodo che tu votassi K, tanto per capirsi. Ecco. Quindi il problema è abbastanza significativo ed è, come dire, ben oltre il problema semplice della sociologia, a parte che democrazia sostanziale e formale è un problema di scienza politica, è un problema di filosofia, insomma, di etica, c'è di tutto dentro. Però comunque il punto centrale è questo, quello che noi osserviamo oggi è che la posizione di partenza è molto importante, anche se diciamo di no, anche se c'è tutta questa retorica del self-made man, no? Che Bill Gates, Steve Jobs, sì, quei 5, 6, 7, 10 ci sono, però su 5 miliardi di persone, 7 miliardi di persone, 10, 15 non è che facciano sta grossa differenza, insomma, ecco. Quindi diciamo che, per carità, c'è giusto quei casi eclatanti che ti permettono di dire, ah, lo vedi che succede, poi anche in scala più o meno succede, però la percentuale non è così ovvia, non è così evidente il fatto che tu possa effettivamente migliorare la tua posizione. Perché? Beh sì, anche perché poi loro partono da situazioni effettivamente disagiate, nel senso che Steve Jobs stava con le pezze al culo quando è nato, insomma, oggettivamente, non è un errore, non è casuale, è vero, anche Bill Gates non c'ha niente, erano tutte famiglie normalissime. Però ecco, Bush per esempio non è proprio nato così, tanto per fare un esempio, insomma, né lui né il fratello che probabilmente ridiventa presidente un'altra volta, no? Quindi, come dire, lì siamo proprio in flagrante contrapposizione a quelli che sono i criteri di cui parlano gli americani, perché tu hai un perfetto idiota che diventa presidente degli Stati Uniti perché è figlio di un altro, non perché capisca qualcosa, perché notoriamente George Bush è un minus abens proprio, poverino, insomma, no? Non so se avete visto i vari film di cosa, come si chiamava? Quello di quel regista americano che ha fatto una serie di film satirici, non mi ricordo più, c'è un attimo, Michael Moore aveva fatto un film e parlava di Bush, che diceva tutte le mattine si svegliano e gli ricordano che è il presidente degli Stati Uniti, perché era totalmente, completamente imbecille, poveraccio. E quindi, insomma, ecco, voglio dire, tanto per no, per tutti parlano degli Stati Uniti come sto posto delle opportunità al sogno americano, dopodiché te trovi Bush al governo, insomma, quindi ci sono un po' di cose che vanno riviste. Ad ogni modo, quindi che succede? Che io per migliorare la mia condizione, a questo punto devo ricorrere a questi. Cioè, il discorso del miglioramento della posizione sociale, quindi del miglioramento dello status, verte quasi esclusivamente su queste due sfere, o la cultura o l'economia, perché se queste sono date non ci posso fare niente, insomma. Quindi io lavoro o sulla mia professione o sulla mia cultura. Il problema è che nella nostra cultura in particolare la cultura è stata sottomessa all'economia. Quindi io non parlo più di cultura in generale, ma parlo di una cultura che mi può servire per lavorare, che non è esattamente la stessa cosa, come credo di avervi già accennato. Ok? Allora, grazie a questi ragionamenti, però, io posso operare, come abbiamo detto, un processo di mobilità. Si chiamano così. Processi di mobilità sono quelli che implicano un cambiamento di status. Ok? Vuol dire che, ovviamente, tendenzialmente, io vorrò migliorare la mia posizione. Ma, siccome non siamo a Hollywood, non è detto. Io potrei anche peggiorarla, senza grosse difficoltà. Anzi, oggi, alla fine della modernità, è molto più facile peggiorare la propria posizione che non migliorarla. Mentre prima era il viceversa, per un certo lasso di tempo, oggi ci troviamo in una situazione completamente diversa. Tant'è che la piramide famosa cambia di forma. La piramide cambia di forma e passa attraverso una serie di cambiamenti. Mi viene malissimo il disegno, abbiate pazienza, non ho mai imparato, ma che dobbiamo fare? Una è la picca. Questa è la distribuzione della modernità trionfante, tant'è che cosa ci dice? Ci dice che per un lasso di tempo serio la gran parte della popolazione godeva di un certo tipo di benessere economico e anche di prestigio. Questo è il famoso ceto medio. Quando si parla del ceto medio degli anni 70, degli anni 80, è questo. Vuol dire che ci sono pochi che sono poveri, pochi che continuano a essere molto ricchi, ma la gran parte se la cava. Quindi questa è una distribuzione che è quella che ha garantito il successo della modernità. Purtroppo non c'è più, no? Noi continuiamo a pensare come se fosse ancora fra noi, ma non c'è più. Uno dei problemi dell'oggi è che noi ragioniamo ancora con lo scarto di qualche anno, nel senso che noi ci comportiamo come se fossimo qui, ma non siamo qui. Noi oggi siamo nella coppa di champagne, benvenuti nel XXI secolo. La coppa di champagne vuol dire che c'è qualcuno in cima, molti sotto e mezzo quasi nessuno. perché le meccaniche del mondo del lavoro, come abbiamo già visto, vanno in quella direzione, no? Non permettono più questa ricchezza diffusa, ma portano qui. E uno dei motivi è l'evoluzione dell'industrializzazione, perché come abbiamo visto all'inizio l'industrializzazione è responsabile di questo in larga misura. Perché? Perché la ricchezza che porta la fabbrica è ampiamente distribuita sul territorio, quindi non sono soltanto i finanzieri, non sono soltanto i capitalisti a goderne, ne godono di più, ma gli altri comunque resta parecchio. Quindi tutti possono comprarsi la 500, tutti possono comprarsi il televisore in bianco e nero, tanto per rimanere in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma oggi la fabbrica non è più quella dell'inizio e neanche quella degli anni 50. Oggi la fabbrica è una fabbrica snella, una fabbrica flessibile, una fabbrica che può essere presa e spostata in 10 giorni. È una fabbrica che va a produrre altrove, la fabbrica delocalizzata. Quindi di fatto gli introiti dell'industrializzazione rimangono a pochi, non hanno nessuna ricaduta sul territorio e quindi quelli che diventavano benestanti con quel tipo di reddito cadono. Se in più ci mettete che nel frattempo accanto all'economia reale, se avete sentito le televisioni conoscerete questi modi di dire, c'è l'economia finanziaria che è una balla colossale proprio, no? Una cosa che solo noi riusciamo a parlare di scienza davanti alla finanza. La finanza è una grossa roulette, nessuno ci capisce un accidente fondamentalmente. Allora, a quel punto la finanza è appannaggio di quelli che hanno i soldi, perché sono soldi che fanno soldi. Se tu non ce l'hai, i soldi non li fai, c'è poco da fare. Se ce l'hai puoi perderli, ma puoi anche guadagnarne tanti, in batter d'occhi, in tutta una serie di cose, no? Qui ci sono algoritmi e controalgoritmi che gestiscono gli acquisti, gli scambi, le azioni, i cambi e via discorrendo. Tant'è che si mormora che la crisi del 2008 sia stata dovuta in larga misura a un algoritmo sbagliato, che ha fatto una serie di acquisti completamente spiantati ed ha portato alla catastrofe. C'erano anche un sacco di cazzate che avevamo fatto prima noi senza algoritmi, però voglio dire, probabilmente è plausibile che questo accada, perché ormai di umano c'è rimasto poco in questo tipo di atteggiamento. Questo è il punto. Di umano c'è rimasto poco in generale nel mondo del lavoro ed è il grande problema, come vi ho detto, con cui ci troviamo a fare i conti noi. Noi abbiamo una retorica del lavoro che parla del lavoro come attività necessaria ed una prassi di vita dove il lavoro non è più, come dire, è diventato quasi fatto in favore se lavori. E lo si vede anche poi nella prassi, no? Tu vai a lavorare e paghi per lavorare, che è un po' diverso da prima. Oggi fai gli stage, fai gli apprendistati, fai tutta una serie di cose per le quali parlare di retribuzione è quasi offensivo, come se parlassimo di qualcos'altro, di quello si parla. Però di fatto il problema è che non serve più. Perché? Perché stiamo delegando talmente tanto alle macchine, talmente tanto alla tecnologia, talmente tanto all'automazione, che non solo i compiti basici vengono poi demandati alle macchine, ma pure quelli decisionali, perché l'algoritmo che fa le scelte sugli acquisti, prima erano degli operatori umani che decidevano cosa comprare e cosa vendere, adesso lo fanno le macchine. Adesso spesso e volentieri ci sono algoritmi decisionali che sostituiscono i manager, per cui pian piano noi serviamo sempre meno. Tant'è che uno dei programmatori clou di questo tipo di discorso ha appena pubblicato un libro nel quale dice bisogna andare al reddito minimo garantito, e se no si ferma tutto, come credo di avervi già detto. C'è qualcuno che lo comincia a capire? C'è, perché se tu continui a togliere lavoro, le cose che fabbricano le macchine, chi se le compra? Le macchine? No? Il problema è piuttosto semplice: se a me non dai i mezzi per acquistare, sta spirale del consumo, chi la tiene in piedi? Babbo Natale. Tant'è che se guardate la comunicazione, se guardate la storia della finanza e dei comportamenti, vedrete che negli ultimi anni sono aumentati a dismisura una serie di strumenti che prima non c'erano: le carte revolving, i fidi, i prestiti, cioè tutte queste cose perché ci sono? Perché non c'è altrimenti modo di fargli gli acquisti. No? Se vi ricordate, c'era quello che se compra la chitarra con la carta di credito, con quella chitarra diventa celebre e paga i suoi debiti. Poi è uno pure lì, no? Tu tendenzialmente ti compri la chitarra con la carta di credito e un mese dopo sei senza una lira e con la chitarra. Questo è quanto, insomma, non è detto che tu debba necessariamente diventare il secondo mica, il terzo mica o quello che può essere. Quindi la logica è però questa, la logica della scommessa. Non a caso un altro titolo, un altro capitolo di grandissimi introiti, qual è? Le scommesse. L'unico sistema, no? Gratta e vinci, videopoker e lotterie, tutto quello che vi viene in mente, sono aumentate esponenzialmente. Prima c'erano gratta e vinci, oggi l'ho visto l'altro giorno, sono andato dal tabaccaio e ce n'erano tipo 20 diversi.
C'è una parete piena.
Sì, tutti i campioni, il miliardario, la casa, gli affetti, le amicizie, non so che altro cazzo rose vendono, ma tu a un certo punto dici santa madonna, sentivo adesso che vogliono aprire altri 4 casinò, il giro di scommesse in Italia sono 83 miliardi, 83 miliardi, sono tanti soldi, 83 miliardi, assolutamente, no? Quindi vedete che le prassi si vedono relative alla distribuzione, è ovvio che qui c'è un altro ulteriore problema perché, come abbiamo detto, i criteri di attribuzione di prestigio sono principalmente economici. No? Il riconoscimento di sé e il riconoscimento da parte degli altri si giocano quasi tutti sulla sfera economica, quindi sul lavoro e sulla ricchezza. Come la fai la ricchezza oggi, se manco più lavori? Ci sono rimaste solo le scommesse. Non è che c'è, non è difficile capire com'è che grandissima parte di noi gioca. No? Facile. Quindi, come vedete, il discorso dello status, dei valori e del riconoscimento è un discorso fondamentale perché è quello che gestisce tutta questa situazione, il modo in cui questa situazione viene interpretata. Ripeto, il fatto che noi per esempio ancora oggi continuiamo a stimare banchieri, operatori di Wall Street eccetera, contro qualunque evidenza logica, è un problema di valore. No, perché siamo talmente influenzati dal fatto che il valore economico e coloro che lavorano nell'economico sono degni di importanza, degni di riconoscimento, degni di fiducia, che continuiamo a dargli pure contro l'evidenza, perché vi ricordo che all'indomani della crisi del 2008 i primi a dirvi che non hanno capito niente erano loro. C'era una lunga teoria di economisti, di direttori di banche, di direttori di istituti internazionali che arrivavano e dicevano scusate, noi non sappiamo che sta succedendo, e questi sarebbero quelli che ci dovrebbero dire come sarà domani. E ai quali continuiamo a chiedere oggi che cosa sarà domani, quando sono palesemente inadatti, non lo sanno, capite? Però continuiamo, quindi il dubbio, dice com'è che c'è la stratificazione sociale? Eccolo il motivo, perché noi continuiamo a comportarci come se loro fossero affidabili, pur avendo avuto ormai 7 anni di dimostrazione del fatto che affidabili non sono. No? Non ne hanno broccata una, tutte le politiche che hanno consigliato per tirare sulla Grecia, per tirare su, non ne ha funzionata mezza, però noi continuiamo, come se niente fosse, il Fondo Monetario Internazionale andrebbero proprio presi e mandati sugli asteroidi se fosse per me, a spaccare pietre, sarebbe carino, almeno capirebbero. Invece ci riteniamo e continuiamo a sentire quello che ci dicono, per cui non c'è da stupirsi, capite? Non c'è da, perché noi facciamo esattamente lo stesso, noi siamo il 99% che ha l'1% delle risorse. Quella sarebbe una situazione che dovrebbe far incazzare chiunque, no? Al di là della piramide sociale che era un attimo più distribuita. Noi oggi stiamo proprio così, con una specie di punta. Eppure, no? Tutti qua, tranquilli. Come vedete, c'è di che porsi alcuni problemi da questo punto di vista. Ok, 5 minuti di break.